del Utri libera tutti. Il presidente Schifani, l'ex ministro Romano Cosentino e decine di politici e imprenditori si aggrappano alle parole del PG della Cassazione. Iacoviello, al concorso esterno non crede nessuno e sperano nell'abolizione del reato dall'ingaggio di Mangano ai summit con il boss Bontate. Il processo al senatore PDL è pieno di carte, intercettazioni, testimonianze, ammissioni dell'imputato da rendere persino superflui i pentiti d'Esposito, Lo Bianco, Rizza, Travaglio. Da Cosentino a Schifani, chi spera nella Cassazione? Politici, amministratori, imprenditori imputati o condannati per concorso esterno di Giuseppe Lo Bianco e Sandra Rizza, potenti o non potenti, questo è il dilemma. Tutti aggrappati alle parole del PG della Cassazione Francesco Iacoviello. Tutti sperano nell'abolizione del reato. Se il concorso esterno pende come una spada di Damocle su illustri inquisiti, come il presidente del Senato Renato Schifani, l'ex ministro Saverio Romano e l'editore Mario Ciancio, oltre ovviamente a Marcello Dell'Utri, che dopo l'annullamento della Cassazione resta condannato in primo grado a 9 anni, lo scontro politico è garantito. Se invece va a colpire illustri sconosciuti, politici locali, piccoli amministratori, professionisti ignoti alle cronache nazionali, nessuno ci trova da ridire e fioccano le condanne. È successo per i DC Franz Gorgone ed Enzo Inzerillo, per l'ex assessore UDC Mimmo Miceli, per il maresciallo del ROS Giorgio Riolo, l'ex sindaco di Villabate Vincenzo Carandino, l'architetto Rocco Aluzzo, il medico Salvatore Aragona. Tutti bollati come concorrenti esterni, alcuni con tanto di sigillo della Cassazione per aver fornito un contributo effettivo agli scopi dell'organizzazione mafiosa. Chi si ricorda di loro? Quale insigne giurista o parlamentare è intervenuto per difendere uno solo di questi oscuri fiancheggiatori di mafia dal reato al quale, come ha sentenziato il PG Francesco Iacoviello, non crede più nessuno? Illustri inquisiti o illustri sconosciuti, la questione è tutta qui. Lo ha detto chiaro e tondo il procuratore aggiunto di Palermo, Antonio Ingroia. Il problema non è il reato, ma l'imputato. Certi tipi di imputati, quando si toccano i potenti, le polemiche tornano incandescenti. Una regola che vale per i sommersi, così come per i salvati del 110 e 416 bis. E la cronaca dell'ultimo ventennio lo dimostra. Per difendere Corrado Carnevale, l'ammazza sentenze della Cassazione, processato e assolto dal concorso esterno, la polemica infuocò tra ovattati saloni romani e segreterie palermitane. Ma chi si ricorda del giudice Giuseppe Prinzivalli, assolto dallo stesso reato senza il beneficio delle prime pagine nazionali? Per l'avvocato Francesco Musotto, ex parlamentare di FI, arrestato, processato e infine assolto per concorso esterno alla mafia, l'intera classe forense palermitana si sollevò. I penalisti fecero sit-in di protesta con forti echi nazionali e politici. Anche per Giovanni Mercadante, ex deputato siciliano di FI, condannato a 10 anni per concorso esterno, assolto in secondo grado, e oggi, dopo il rinvio della Cassazione, in attesa del secondo appello, si registrò una grande mobilitazione politica, con una raffica di interventi di solidarietà sui giornali e sul web. Ancora più roventi le vicende processuali dello 007 Bruno Contrada e dell'investigatore Ignazio D'Antone, le cui condanne a 10 anni per concorso esterno, divenute poi definitive, hanno diviso le tifoserie politico-giudiziarie tra innocentisti e colpevolisti, riaprendo l'eterno dibattito sulla diabolica doppietta del 110 e 416 bis. Così come per Calogero Mannino, un altro dei miracolati del concorso esterno, la cui assoluzione in Cassazione ormai fa giurisprudenza. Oggi Mannino, di nuovo indagato a Palermo per la trattativa, si dice vittima di una menzogna organizzata. Certo, nessuno è arrivato all'iperbole di Nicola Cosentino, altro VIP del PDL sotto inchiesta per concorso esterno, non alla mafia, ma alla camorra. Il concorso esterno non esiste più. Tutti in casa PDL hanno gridato in coro alla persecuzione giudiziaria. Berlusconi ha sparato contro la gogna mediatica. E i suoi fedelissimi, da Alfano a Bondi, hanno fatto quadrato attorno al senatore definito vittima del partito dei PM e di quel monstrum giuridico che, secondo Falcone e Borsellino, è invece l'unica arma in grado di colpire il ventre molle della borghesia mafiosa. Il colmo è stato sentire Renato Schifani, che proprio per quel reato è indagato a Palermo, disquisire con terzietà sul concorso esterno. È il momento, ha detto, che il Parlamento tipicizzi questo reato, che non è scritto nel nostro codice. Dulcis in fundo, ecco l'unione camere penali. Questa vicenda, dicono i penalisti, dimostra che il tema della riforma della giustizia non è un'ubbia degli avvocati, no, appunto, è ubbia di potenti, contro l'imputazione dei potenti. Ma la mafia non è un film di gangster. Udì Giancarlo Caselli, un classico. Finché i magistrati si occupano di Rina e soci, cioè dell'ala militare indifendibile della mafia, tutto bene. Ma non appena ci si affaccia al livello delle possibili complicità con politici, imprenditori, medici e professionisti vari, le cosiddette relazioni esterne, la musica cambia. In un attimo ci si dimentica che la vera forza della mafia non è la sua struttura gangsteristica. La mafia non è un film di gangster di Giancarlo Caselli, un classico. Finché i magistrati si occupano di Rina e soci, cioè dell'ala militare indifendibile della mafia, tutto bene. Ma non appena ci si affaccia al livello delle possibili complicità con politici, imprenditori, medici e professionisti vari, le cosiddette relazioni esterne, la musica cambia. In un attimo ci si dimentica che la vera forza della mafia non è la sua struttura gangsteristica. Il suo autentico potere sta altrove, nelle complicità, collusioni e coperture. Non indagare anche su questo versante significa fare antimafia solo a metà, rinunziando alla possibilità stessa di vincere davvero la guerra alla mafia. È l'unico strumento investigativo giudiziario che consente di intervenire anche su questo versante è il concorso esterno, che si concreta quando taluno concorre appunto ad attività del sodalizio criminale senza farne parte come affiliato. Se non che chi fa antimafia utilizzando anche questo decisivo strumento deve mettere in conto che si attirerà robuste antipatie. L'ex premier Berlusconi, al riguardo, è stato un precursore, quando nell'intervista al periodico inglese Spectator e alla Gazzetta di Rimini del 119.03 ha sostenuto che a Palermo la nostra magistratura comunista di sinistra ha creato un reato, un tipo di delitto che non è nel codice, è il concorso esterno in associazione mafiosa. Questo concetto è stato poi ripetuto da una schiera di epigoni del leader e ha finito per diventare un ritornello della canzone sui teoremi giudiziari, per cui sostenendo nella requisitoria sul caso dell'Utri che al concorso esterno, se sono precise le cronache giornalistiche, ormai non crede più nessuno, il sostituto procuratore generale della Cassazione Iacoviello forse pensava di dire una cosa originale, mentre si è trattato della replica, magari inconsapevole, di un film già visto. Un film, in verità, piuttosto surreale, perché tutti gli studiosi concordano con le parole della sociologa palermitana Alessandra Dino, secondo cui la mafia costituisce un network potente e articolato, che comprende esponenti del mondo della politica, dell'economia e delle professioni. Un riscontro alla teoria dello storico Salvatore Lupo, per il quale c'è una richiesta di mafia non solo in settori della società civile, ma anche dell'imprenditoria, della politica, del sistema economico-finanziario e di certi poteri costituiti. Richiesta o meno, chiunque studi l'evoluzione delle mafie constata che per realizzare i loro affari esse hanno bisogno di commercialisti, immobiliaristi, operatori finanziari e bancari, amministratori e politici, notai e giuristi. Un intreccio perverso che costituisce la spina dorsale del potere mafioso e che si può contrastare, ripeto, soltanto con la figura del concorso esterno. Sul piano processuale, non occorrono chissà quali studi per sapere che questa figura risale addirittura al 1875, come provano le sentenze della magistratura palermitana sul brigantaggio e che essa fu poi impiegata nei processi per terrorismo, brigate rosse e prima linea, e in quelli di mafia finché la sua legittimità è stata ripetutamente riconosciuta dalla Corte di Cassazione, che ha anche stabilito rigorosi paletti garantisti. Ma a spazzare via ogni dubbio ci ha pensato il pool di Falcone e Borsellino, vale a dire il massimo dei massimi in tema di contrasto della mafia, sostenendo pagina 429 dell'ordinanza fratto sentenza 17 luglio 1987 conclusiva del Maxiter, che manifestazioni di connivenza e di collusione da parte di persone inserite nelle pubbliche istituzioni possono eventualmente realizzare condotte di fiancheggiamento del potere mafioso, tanto più pericolose quanto più subdole e striscianti, sussumibili a titolo concorsuale nel delitto di associazione mafiosa. Ed è proprio questa convergenza di interessi col potere mafioso che costituisce una delle cause maggiormente rilevanti della crescita di Cosa Nostra e della sua natura di contropotere, nonché, correlativamente, delle difficoltà incontrate nel reprimerne le manifestazioni criminali. A fronte di queste parole, ogni eventuale tentazione di riconoscere solo in teoria la pericolosità della mafia nelle sue connessioni col potere politico ed economico, per poi nel momento di passare all'azione limitarsi a colpirne l'ala militare, va contestata con fermezza, anche a rischio di essere considerati come eretici o marziani. In un mondo in cui aliena rispetto alla società finirebbe così per diventare non la mafia, ma piuttosto l'antimafia. I giudici, ci fu trattativa Stato Boss. Udì Gian Piero Calapà. Una trattativa indubbiamente ci fu e venne, quantomeno inizialmente, impostata su un do ut des. L'iniziativa fu assunta da rappresentanti delle istituzioni e non dagli uomini di mafia. L'obiettivo che si prefiggeva, quantomeno al suo avvio, era di trovare un terreno d'intesa con Cosa Nostra per far cessare la sequenza della stragi, scrive la Corte d'Assise di Firenze. I giudici di Firenze, fu lo Stato ad avviare la trattativa con la mafia. Stragi del 93. Le motivazioni dell'ergastolo al boss Tagliavia. Di Gian Piero Calapà. Una trattativa indubbiamente ci fu e venne, quantomeno inizialmente, impostata su un do ut des. L'iniziativa fu assunta da rappresentanti delle istituzioni e non dagli uomini di mafia. L'obiettivo che si prefiggeva, quantomeno al suo avvio, era di trovare un terreno d'intesa con Cosa Nostra per far cessare la sequenza della stragi. E ancora, nel 1993, pur non essendoci prove secondo cui la nuova entità politica, Forza Italia, nostra direzione redazionale, che stava per nascere si sarebbe addirittura posta come mandante o ispiratrice delle stragi, è pur vero che le nuove prospettive politiche, quindi la nascita del partito di Silvio Berlusconi, nostra direzione redazionale, avevano indotto a rinunciare al progetto di creare un partito di mafia sotto l'etichetta Bacchetta di Sicilia Libera, tanto che fu trovato in Vittorio Mangano, lo stalliere di Arcore, l'uomo in grado di interloquire con Marcello Dell'Utri, e questo a sua volta con Berlusconi. La trattativa Stato-mafia c'è stata, quindi, ed ora è fissata, nero su bianco, nella sentenza della Corte d'Assise di Firenze che conferma l'ergastolo per il boss Francesco Tagliavia, colpevole del delitto di strage per via dei gergofili, Firenze, 27 maggio 1993. Il fallito attentato a Maurizio Costanzo, Roma, 14 maggio 1993. E via Palestro, Milano, 27 luglio 1993. Un lavoro di ricostruzione meticoloso quello dei giudici fiorentini che, mettendo in fila le sentenze e le prove di quel processo e degli altri procedimenti di questi anni a Palermo e Caltanissetta, riescono a stabilire delle certezze, valutazioni che possono formularsi con sufficiente tranquillità, tra cui, appunto, il fatto che la trattativa ci fu. L'avvicinamento a Cosa Nostra avvenne per gradi. L'esplorazione fu affidata al Giuseppe De Donno perché dopo Capaci, 23 maggio 1992, lo Stato temeva altri devastanti attentati e nonostante gli sforzi encomiabili di tutte le forze di polizia, si brancolava abbastanza nel buio, soprattutto sul piano dell'intelligence. De Donno si muove, questo è ben noto, su indicazione del generale Mario Mori, la cui proposta, che apparve promanante dallo Stato, dovette effettivamente giungere ai vertici di Cosa Nostra, e segnatamente a Salvatore Riina, al quale su una questione così rilevante spettava la parola decisiva. E, sempre come noto, l'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, corleonese e amico di gioventù di Riina e Provenzano, si rivelò la persona più adatta per far arrivare il messaggio al capo della cupola. La trattativa cominciò dopo la strage di Capaci e si interruppe con l'attentato di via D'Amelio, 19 luglio 1992. Forse per una sorta di ritirata di chi la conduceva, certamente il colonnello Mori, forse i livelli superiori degli apparati istituzionali. Poi, per stimolare una riapertura dei contatti, dal maggio del 93 l'ala più oltranzista, rappresentata dal Bagarella, dal Graviano e dal Messina Denaro, riprese a far esplodere le bombe. Forza Italia è nata dopo il crollo della Prima Repubblica. Tra la fine del 93 e i primi del 94 si affacciò la possibilità di avere nuovi interlocutori politici con le imminenti elezioni e il tramite adatto fu individuato in Vittorio Mangano, ritenuto in grado di interloquire con Marcello Dell'Utri, e questo a sua volta con Silvio Berlusconi, di cui si intravedeva l'ascesa politica. Tanto che venne buttata al macero l'idea di creare un partito di mafia, Sicilia Libera, il cui progetto era già in fase avanzata, tanto che esiste uno statuto che ne attesta la nascita. Ma, pur essendo ritenuto pienamente attendibile il pentito Gaspare Spatuzza, le cui dichiarazioni, poi riscontrate, sono pilastro della sentenza Tagliavia, le gravi affermazioni di alcuni collaboratori sul senatore Dell'Utri e su di un consapevole appoggio dato alla mafia dallo stesso Silvio Berlusconi, a quel che consta non hanno ricevuto una verifica giudiziaria, con pochi insufficienti elementi più ordine logico che fattuale, il più rilevante dei quali resta l'ammissione di Vittorio Mangano. Eppure, i giudici non escludono che una svolta nella direzione politica del paese fosse stata vista dalla mafia come una chance per affrancarsi dalla precedente classe dirigente in declino e non rende impossibile che un canale di interlocuzione si fosse aperto con quel nuovo partito nella prospettiva di poter contrattare la fine delle stragi in cambio del riversamento di quel di voti di cui tradizionalmente Cosa Nostra ha da sempre potuto disporre in Sicilia. Clamoroso rimarrà il risultato elettorale del 2001, con il 61-0 imposto da Forza Italia nei collegi siciliani. Inoltre, si legge nelle motivazioni della sentenza, sorprende la scelta del boss Giuseppe Graviano di non rispondere in aula su Marcello Dell'Utri e su eventuali investimenti effettuati nel gruppo Fininvest e sul movimento denominato Sicilia Libera. Un altro punto caldo riguarda la copertura politica e istituzionale degli uomini dello Stato rispetto a chi condusse la trattativa. Dalla disamina delle dichiarazioni di soggetti di così spiccato profilo istituzionale esce un quadro disarmante che proietta ampie zone d'ombra sull'azione dello Stato nelle stragi. Il riferimento è anche ai ministri Giustizia e Interno Claudio Martelli e Nicola Mancino. Quest'ultimo tendeva ad escludere vi potesse essere stata una trattativa, pur dicendosi al corrente già da allora che in quel momento c'erano due brutte correnti mafiose, la militarista e la trattativista, a livello locale, però, e non con lo Stato. Ma per la prima volta una sentenza afferma che la trattativa c'è stata. Si deve andare avanti, implora Giovanna Maggiani Kelly, familiari vittime via dei gergofili fino ai piani più alti delle istituzioni.